Sono felicissimo di avere con noi un uomo di calcio, un grande direttore, Felice Vacuo. Ciao direttore, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, caro direttore, ci aspettano quattro gare di ritorno bellissime. Partirei dal Vicenza che, avendo vinto a Crotone, ha ribadito di non subire, di aver scavalcato alla grande il pericolo della lunga attesa, come capita sempre alle seconde squadre, e probabilmente il direttore ha confermato di essere la squadra di riferimento, no, di questi playoff.
Sì, sicuramente il Vicenza è la squadra che per Blasone e per Rosa è la più attrezzata per vincere questi playoff. Ha sfiorato la vittoria del campionato, purtroppo sappiamo come è andata a finire col Padova, però credo che sia la grande favorita di questi playoff. Ha di fronte una squadra ostica, perché il Crotone è stata una squadra ben costruita dal direttore, ben allenata da Longo, quindi credo che alla fine darà del filo da torcere anche al ritorno, fermo restando che, come abbiamo detto anche dopo i sorteggi, il Vicenza è sicuramente la grande favorita di questo finale di campionato.
Caro direttore, qui il grande interrogativo è trovare chi sarà la rivale del Vicenza. È evidente che il focus va inevitabilmente a due realtà che per storia, per forza di piazza e anche ovviamente per valori tecnici sembrerebbero scontate come rivali. Mi riferisco al Pescara e alla Ternana. Il Pescara ha capovolto in maniera anche un po' clamorosa l'andamento della gara d'andata, quindi parte con il vantaggio, parte con un allenatore, mio amico Silvio Baldini, che insomma sa come si vivono queste tipo di tensioni, sa come tirare fuori il meglio dai giocatori nelle gare senza appello. La Ternana è un grande punto interrogativo, nel senso che è stato scelto di cambiare guida tecnica, una guida tecnica che comunque aveva ottenuto un buon lavoro, fatto un buon lavoro, mi riferisco a Abate, di puntare anche qui su un grande professionista come Liverani. In questo caso invece la Ternana parte da una situazione di svantaggio. Ecco, anche te pensi che queste due hanno possono essere piazze da Serie B? Cosa ti aspetti anche da queste gare di ritorno?
Sì, sicuramente Pescara e Ternana sono le, diciamo, squadre attrezzate per arrivare fino in fondo al playoff, come anche secondo me il Cerignola, che ha fatto un ottimo campionato, di una squadra di categoria. Quindi accanto a Pescara e Ternana metterei sicuramente anche il Cerignola tra quelli che potrebbero giocarsi un posto per la finale. Il Pescara ha fatto una prima parte di campionato eccezionale, la seconda un po' meno, però sicuramente si è presentata a questi playoff nella migliore condizione psicofisica, lo stanno dimostrando queste partite. La Ternana invece, al contrario, ha fatto un grande campionato ed è arrivata un po' scarica sul finale di stagione, quindi dovrà essere brava a ribaltare la partita con la Giana, che in questo momento gode di un'ottima salute.
Guarda, hai fatto un riferimento a Cerignola, quale sarei arrivato dopo, che mi piace molto, perché te sei un uomo di calcio, l'ha vissuto in tutte le sue sfaccettature. E ecco, io credo che in realtà come Cerignola, direttore, devono essere proprio portate ad esempio, no? Perché quando si fa buon calcio, e a Cerignola mi raccontano si fa da anni, quando c'è un progetto tecnico e anche societario ovviamente corretto, poi alla fine, cioè, per molti sono sorprese, no? Per molti la capacità che ha avuto Cerignola di duellare fino all'ultimo con l'Avellino è stato letto quasi con meraviglia e sorpresa, ma poi se fai buon calcio tutto questo poi porta risultati. Lo stesso devo dire vale per la Giana, che ricordate è arrivata in finale di Coppa Italia, ha perso solo con Rimini al termine tra l'altro di una gara molto equilibrata.
Sì, sicuramente il Cerignola è una splendida realtà di questa Serie C, ha una proprietà molto solida e seria, quindi è una società che riesce a programmare nel tempo. Infatti, se come hai detto tu, è stato fatto un ottimo lavoro soprattutto da un punto di vista tecnico, scegliendo diversi giocatori ottimi per la categoria, alcuni sono stati venduti nelle categorie superiori, quindi sono state fatte anche delle plusvalenze. Questo dimostra la bontà del progetto Cerignola. È normale che poi da qui a vincere, come sappiamo, è molto complicato, soprattutto in questa lotteria dei playoff dove ci sono tante squadre a partecipare e poi alla fine ne vince una sola. Quindi vanno fatti sicuramente i complimenti al Cerignola per come ha operato a livello tecnico e societario in questi anni. E spero che prima o poi anche per loro arrivi il momento giusto magari di assaporare una categoria che non hanno mai fatto.
Anche perché devo dire che la Puglia ha bisogno di veder crescere, no? Anche realtà di questo tipo, nel momento in cui ci sono per esempio altre facce della medaglia, penso al Foggia, che non vivono situazioni positive con grandi incertezze a livello societario. Allora chiuderei questa analisi delle gare di oggi, delle protagoniste di questo ormai sprint finale dei playoff, con l'Atalanta, unica delle, diciamo, delle squadre, delle seconde squadre professionistiche a essere arrivata fino a questo punto. Straordinaria contro la Torres, che pure era indicata come una possibile protagonista del torneo, no, è stata battuta, cioè c'è stato questo passo falso con Cerignola, però io credo che l'Atalanta meriti grande attenzione e non vada sottovalutata, proprio perché ci sono giocatori di grande talento. Tra l'altro c'è un, restando anche a quello che è stato il tuo ruolo poi da calciatore, mi sembra anche un attaccante molto interessante come Vlahovic. Insomma, con questi ragazzi ci vuole, bisogna andarci con i piedi di piombo, no?
Sì, beh, sicuramente, ma l'Atalanta nel corso degli anni sappiamo benissimo come ha lavorato a livello di settore giovanile, tanto è vero che questi sono tutti ragazzi, o quasi tutti, cresciuti nel vivaio dell'Atalanta, quindi questo testimonia il buon lavoro che è stato fatto già negli anni precedenti, perché nulla si inventa per caso, mentre la Juve nell'Under-23 comunque ha tanti giocatori che vengono dall'estero, vengono comprati, l'Atalanta invece li pesca dal proprio settore giovanile, come dicevo prima, la maggior parte, e quindi li fa crescere in casa, e questo dà modo anche nella prosecuzione tecnica. Secondo me hanno scelto un allenatore molto molto bravo come Modesto, che si, diciamo, era per così dire uno dei seguaci di Gasperini, no? Quindi ha lo stesso modo, sì, di giocare, di interpretare le gare, e questo porta ovviamente poi dopo questi ragazzi che hanno una grande qualità a fare dei grandi campionati e anche dei grandi exploit come quello della Torres, che ovviamente diciamo, è stata una giornata molto positiva per loro, molto negativa per la Torres, ma credo che poi dopo, esatto, alla fine già nella partita col Cerignola si sia visto che questo, diciamo, questo playoff è molto complicato anche per loro, quindi sicuramente l'Atalanta ha fatto un ottimo lavoro, ma in questo momento vedo il Cerignola favorito.
Esatto, e poi come dicevi te, riferito per esempio alla Giana, cioè è chiaro che poi c'è questo mondo delle seconde squadre, direttore, che insomma, non insegue nemmeno in maniera assoluta un'eventuale promozione, che per certi versi potrebbe essere addirittura un problema, quindi è chiaro che poi c'è una leggerezza, c'è anche meno pressione, questo può essere un vantaggio, ma poi quando si arriva alla fine può essere anche un elemento che fa riflettere. Restando alle seconde squadre, ti chiedo, in questo finale stagione abbiamo assistito al suicidio, perché io parlerei di suicidio sportivo del Milan, che parlo del Milan, cioè una delle società più potenti, più prestigiose del mondo, che ha affrontato, secondo me, senza la necessaria preparazione questo campionato ed è retrocessa in Serie D. C'è l'Inter che è lì sulla porta, pronta ad entrare. Ecco, queste due facce di Milano, una che finirà in Serie D, l'altra che vuole entrare in Serie C, come le valuti?
Beh, guarda, sicuramente il Milan è stato, diciamo, è stato per il Milan un'esperienza nefasta questa dell'Under 23, anche se, come continuo a ripetere, credo che sia un elemento molto utile soprattutto per far crescere i giocatori di talento in casa, no? Perché questa è una categoria molto, molto complicata, difficile, che ha delle dinamiche particolari, quindi mandare magari un Camarda a giocare, faccio un esempio, una squadra come il Messina, certo, sicuramente sarebbe molto più complicato rispetto a tenerlo in casa, a farlo crescere con dei tecnici di assoluto valore, con delle strutture che sicuramente saranno molto molto migliori rispetto a quelle delle squadre di Serie C, quindi credo che sia un elemento utile per le grandi squadre per far crescere i giocatori e allo stesso tempo farli confrontare con un campionato reale come quello della Serie C, che ha le sue difficoltà. Questo poi dopo comporta il rischio, come nel caso del Milan, di trovarsi anche in situazioni di classifica complicate da cui è difficile uscire. Per quanto, esatto, riguarda l'Inter, sicuramente
dell'Inter.
L'Inter credo che abbia, un po' come l'Atalanta, un grandissimo settore giovanile, quindi credo che l'approccio all'Under 23 sia un po' lo stesso dell'Atalanta, no? Quello di dare una prosecuzione a quella che è l'attuale primavera e quindi portare a giocare quei giocatori di prima fascia in un campionato vero come la Serie C, sperando che possano crescere e poi essere pronti per la prima squadra. Quindi credo che l'Inter certo. sicuramente farà un ottimo lavoro con le stesse difficoltà che hanno incontrato Juve, Atalanta e Milan.
Sì, sì, però ci arriva, come dicevi te, forte di una, di un'abitudine, no? A lavorare a certi livelli con i giovani, non ha inventato, inventi ben poco quando c'è questo tipo di realtà, quindi hai anche la capacità. Tra l'altro hanno anche individuato un allenatore, e questo credo sia stato un altro dei grandi errori fatti dal Milan, che conosce la categoria, e quindi, perché poi sottovalutare la Serie C è l'errore più clamoroso che puoi fare. È un campionato serio, campionato impegnativo, se te lo valuti, non so qual è il tuo pensiero, direttore, nella medio-alto classifica non c'è nemmeno questa grande differenza con la bassa Serie B, tutto sommato.
Sì, vabbè, sicuramente le squadre costruite per vincere ad inizio campionato sono molto livellate magari con le ultime della Serie B, no? Però se noi andiamo a guardare le classifiche, la Juve Under 23 è arrivata nona, l'Atalanta mi sembra sia arrivata sesta o settima, quindi questo già ti dà la dimensione di quello che poi dopo, al di là del valore dei giocatori e delle rose, rappresenta che cosa fare la Serie C per queste squadre. Poi è normale che l'esploit dell'Atalanta magari ti dà più all'occhio e quindi ti fa credere che sia tutto bello. Però come ti dicevo prima, poi alla fine credo che le squadre che abbiano più esperienza e soprattutto giocatori di categoria avranno la meglio.
Non c'è dubbio. Due ultime domande, poi ringraziamo Felice Vacuo. La prima domanda è: ci sono state tre promozioni dirette, quindi mi riferisco a Avellino, Padova e Entella. Spesso è capitato, direttore, che chi arriva sull'onda dell'entusiasmo e di valori tecnici, lo ripeto, importanti, dalla Serie C, poi addirittura diventa subito protagonista anche in Serie B. Di queste tre promosse direttamente, c'è qualcuna che immagini che possa subito recitare un ruolo che vada oltre il semplice obiettivo di salvarsi?
Credo per politica societaria sicuramente di queste tre l'Avellino è quella che magari sta più avanti, visto anche gli investimenti della società in questi anni di Serie C che sono stati davvero enormi, e quindi credo che una volta raggiunto l'obiettivo è una proprietà che, essendo anche del posto, continuerà ad investire per cercare di fare cose migliori sia da un punto di vista delle strutture, cioè come il centro sportivo oppure lo stadio nuovo che è già in programma, e soprattutto da un punto di vista della squadra, perché è una piazza molto importante che ha dei trascorsi anche in Serie A, e quindi una tifoseria che pretende dalla squadra e dalla società di essere ambiziosi. Quindi credo delle tre sicuramente l'Avellino ha, diciamo, sia la potenza economica e soprattutto la squadra per fare un campionato che vada oltre la salvezza.
Certo, e poi ripeto, si porta dietro un mondo che già conosce per storia che cosa lo aspetta, insomma parliamo di realtà che sono tutte forti. L'Entella per esempio ha una proprietà che è veramente un valore in più. L'ultima domanda te la faccio su una valutazione generale, non solo della Serie C ma anche della grande sfida, perché di sfida è giusto parlare, della Serie C che è legata a questo progetto Zola, a questo, vorrei dire, questa missione, ma più che missione direi quasi un'ossessione positiva di trovare percorsi più giusti per i giovani italiani, di far sì che veramente la Serie C diventi il palcoscenico per far crescere i nostri talenti. Ecco, da uomo di calcio, da direttore, è chiaro che tutto questo c'è una volontà, diciamo, politica, poi c'è anche una difficoltà pratica a realizzarla. Siamo sulla buona strada, possiamo veramente sperare che nel tempo questo diventi il grande bacino del nostro calcio?
Beh, sicuramente questo, come detto tu, è l'indirizzo politico, quello che si sta cercando di fare, no? Già da anni imponendo ad alcune squadre il minutaggio per ricevere dei contributi, e quindi si cerca, diciamo, di andare nella direzione dei giovani e della crescita dei giovani. Credo che la riforma Zola da questo punto di vista sia molto importante, perché al di là dell'età del giocatore cerca di valorizzare il settore giovanile, che credo sia stato negli ultimi anni molto trascurato. Quindi la riforma Zola è vero, diciamo, che è abbinato ad un discorso di giovani, ma sicuramente è abbinato ad un discorso di far crescere i propri settori giovanili, di far crescere i giocatori in casa, quindi di pescare dalle proprie fila, e questo secondo me sarà un tema del futuro, perché con sempre meno risorse a disposizione delle squadre poter attingere quei 3, 4, 5, 6 giocatori all'anno dalle proprie primavere, dai propri settori giovanili, credo che sia una cosa molto importante. Un esempio in Serie C quest'anno, secondo me, è stato il Benevento, che ha praticamente rosa 12 giocatori anche molto validi provenienti proprio dal settore giovanile, e questo testimonia che quando si fa un buon lavoro sotto, poi dopo anche la prima squadra ne può giovare.
E come dicevi te, con grande lucidità, facendo riferimento al Cerignola, poi se crei valore calcistico, poi puoi anche vendere dei giocatori che sono tuoi, quindi dare ad aggredire quel valore economico, quella ricchezza di cui hai bisogno poi per creare un circolo virtuoso e far crescere le proprie società. Quindi questa è la grande sfida. Per farlo serve però volontà, e poi serve una parola che nel calcio non è proprio usatissima, che è competenza. Grazie al direttore Felice Vacco.